Benvenuti a tutti, io sono Davide Gelati e questa è Scuola Efficace, il progetto divulgativo dedicato a insegnanti e studenti che vogliono migliorare le loro pratiche didattiche e le loro tecniche di studio. Oggi vi parlerò e ti parlerò di una parola di tre lettere che sta spaventando e angosciando insegnanti, genitori, studenti in questo periodo di chiusure, di aperture, di aumento di curve, di abbassamento di curve. E sì, oggi finalmente affronterò un tema che molti di voi mi hanno richiesto, ossia la DAD, la didattica a distanza. E sì, perché? Perché suo malgrado la didattica a distanza ha assunto il ruolo di capro espiatorio in questi ultimi 2 anni di tutti i mali scolastici, di tutte le disavventure che avvengono nel mondo scolastico. Se calano gli apprendimenti, colpa della DAD, se ci sono gli abbandoni, colpa della DAD. Allora io inizio subito col dirvi, col sgomberare il campo da ogni posizione, diciamo così, dicendovi che è meglio fare, quando è possibile, la lezione in presenza, perché condividere lo stesso tempo, lo stesso luogo con i nostri studenti è una modalità didattica che non ha uguali. Ma la didattica a distanza, se fatta bene, se fatta con i dovuti accorgimenti, conoscendo bene le caratteristiche degli strumenti di comunicazione digitale, può dare numerosi vantaggi, soprattutto se combinate insieme la didattica in presenza. Quindi, in questo video io vi parlerò delle origini della didattica a distanza, andando a ripercorrere un po' quali erano e quali sono le caratteristiche di questa modalità di didattica, per andare a capire in questo video, ma poi anche in altri video, come si può fare lezione utilizzando gli strumenti digitali a distanza in maniera da migliorare il nostro apprendimento e la nostra pratica didattica. Quindi iniziamo pure. Era il 1840 quando Isaac Pitman, questo signore che vedete in foto, insegnante di stenografia, decise di condividere non solo con i suoi studenti in presenza, ma anche con studenti che non frequentavano le sue lezioni, il suo metodo stenografico. E come fece? Utilizzò il servizio postale, per cui era una delle prime esperienze in cui le lezioni venivano diffuse a tante persone utilizzando le poste. Nasceva così appunto le prime esperienze di formazione a distanza. Il vantaggio di questo tipo di esperienze è che si potevano raggiungere le persone, i cittadini che non potevano e non avevano frequentato la scuola. In quel periodo frequentare la scuola era un lusso e non era aperta a tutti. C'erano fasce di popolazione, grosse fasce di popolazione, non solo in tutta Europa, ma poi anche negli Stati Uniti, che venivano escluse. Perché? Perché la scuola era riservata all'aristocrazia e c'erano soprattutto appunto elementi e protagonisti della borghesia che lavoravano, avevano disponibilità, ma mancavano, erano privi dell'istruzione. Per cui partecipare a queste esperienze di formazione a distanza permetteva loro di potersi in qualche modo qualificare per poter parlare, accedere a discussioni, a salotti con le altre fasce della società, con le altre classi della società. La formazione a distanza era sempre vista come una formazione di serie B, una formazione secondaria, ma comunque svolgeva un ruolo primario. Perché? Perché appunto poteva raggiungere quelle persone che non potevano frequentare la scuola, per cui che non avevano ricevuto un'istruzione. Andando avanti in ordine cronologico, poi questo tipo di esperienze andò a raggiungere anche i teatri siamo nel 1950 e utilizzando le poste, e proprio qui a Torino abbiamo la scuola Radio Elettra, una scuola professionale. Qua vedete un volantino che spediva appunto le lezioni molto tecniche, appunto di elettrotecnica sostanzialmente, e faceva proprio dei veri e propri corsi per posta, con le lezioni che arrivavano periodicamente a casa. Erano, diciamo così, dal punto di vista metodologico e didattico, molto nozionistiche, non erano dei prodotti mediocri, ma l'importanza di questi volumetti, di questo tipo di formazione, era appunto quello di dare la possibilità a persone che non avevano un'istruzione, che avevano delle basse qualifiche, di poter imparare un mestiere e di poter dare il loro contributo attivo alla società. Era un periodo storico anche, 1950, quello del dopoguerra, in cui c'era forte richiesta di determinate professioni, e la scuola Radio Elettra, qui in Italia, la sede era proprio qui a Torino, dava la possibilità appunto di formare, con una formazione di base, molte persone, molti uomini e molte donne che erano esclusi dall'istruzione primaria e dall'istruzione professionale, per cui molte persone hanno potuto dare un contributo attivo alla società, soprattutto in quel periodo che era un periodo di ricostruzione. Andando avanti negli anni, nel 1960 mezzi di comunicazione come la televisione vengono utilizzati appunto sempre per fare formazione, e noi qui in Italia non possiamo non citare il mitico maestro Manzi, che condusse per, mi sembra, 8 anni la trasmissione sulla Rai Non è mai troppo tardi, dedicata appunto a insegnare a leggere e scrivere a tutte le persone analfabete. Manzi è un esempio importante. Perché? Perché già nel 1960 aveva capito una cosa, quali erano il comportamento adeguato da utilizzare quando si cambia setting, quando si fa formazione a distanza. Perché? Perché nelle sue trasmissioni e anche poi nelle sue interviste lui dichiarava che non poteva condurre la lezione come era abituato a fare. Lui è un maestro molto bravo, con esperienze anche in Sud America, ma doveva adattare la modalità didattica alle caratteristiche dello strumento. Per cui se sul mio gruppo Telegram, che vi ricordo t.me/scuolaefficace, ho condiviso diversi video dove ho commentato appunto diversi video del maestro Manzi e delle sue lezioni. E lì lui utilizzava i cartelloni, utilizzava la combinazione, per esempio, di testo, che, ricordiamoci, si rivolgeva a un pubblico che non sapeva leggere e scrivere, quindi utilizzava del testo per spiegare le parole, utilizzava anche le immagini, ma immagini non messe lì, immagini che lui disegnava. Per cui in questo video si vede proprio chiaramente che c'è un engagement, no, del pubblico. Tu sei lì che guardi e vuoi scoprire che cosa sta disegnando il maestro Manzi. Ecco, pur in un'esperienza del 1960, Manzi aveva individuato qual era l'atteggiamento corretto, adeguato da tenere, ossia quello di individuare sempre quali sono le caratteristiche del mezzo di comunicazione. Insomma, quali sono quelle che sono le modalità con cui ottenere il massimo da queste caratteristiche, no? Quindi in televisione, per esempio, lui dichiarava in queste sue interviste che non poteva fare lezione normalmente, ma doveva in qualche modo cercare di intrattenere il pubblico, di mantenere l'attenzione alta, e lui aveva individuato questa strategia di disegnare e e scrivere, quindi abbinare col doppio codice, cioè scritto e immagini, i concetti che voleva trasferire. La televisione in quel periodo lì veniva anche utilizzata con non poche polemiche. Anche in classe, perché la possibilità di far vedere degli audiovisivi, quindi utilizzare le immagini, utilizzare i video, i documentari, diventava una possibilità in più, uno strumento in più che arricchiva l'esperienza e la pratica didattica, con non poche polemiche, perché anche nel periodo c'erano stati dei pedagogisti comunque che sostenevano che la televisione, utilizzare la televisione come strumento didattico non favoriva l'apprendimento, anzi poteva penalizzarlo e quindi c'era nata questa sorta di polemica, no? Attorno allo strumento televisivo, poi non verificata dai fatti e da nessuno studio. Però la televisione viene poi utilizzata anche dagli istituti, dalle scuole principali, naturalmente in altri paesi, negli Stati Uniti, in Australia, viene utilizzata la radio della BBC era famosa, c'era anche Radio Lussemburgo che faceva trasmissioni educative. Ancora adesso la BBC, la radio inglese, ha sul suo sito BBC Learning English delle sezioni dedicate appunto all'apprendimento della lingua inglese. Come dicevo, quindi questa unione, no? Questo connubio tra didattica, istruzione e tecnologie della comunicazione continuava a evolvere, fino a coinvolgere anche gli istituti tradizionali come le università. E infatti avevamo l'università Nettuno, l'Uni Nettuno, che erano delle lezioni fatte in televisione con i professori che erano proprio tradizionalmente davanti a una scrivania, lezioni frontali, un setting molto tradizionale, veniva utilizzato appunto come strumento didattico. Quindi diciamo alcune cose, ci tengo a dire alcune cose su queste modalità qua. Era comunque, come ho detto prima, delle modalità che non erano paragonabili, quella di utilizzare la televisione, utilizzare le poste, le trasmissioni radio, non erano paragonabili alla didattica in presenza. Poi oltretutto anche erano materiali e contenuti troppo no molto nozionistici, abbastanza scarni, però erano preziosi per molte persone, appunto. In quel periodo lì le informazioni non è che circolavano come circolano adesso, no? Quindi c'era proprio sete di informazioni. Voi pensate, si utilizzavano nelle case di gran parte degli italiani, c'erano le enciclopedie, no? Le enciclopedie che erano una fonte di sapere, e per cui quando c'era una ricerca da fare, c'era una risposta da trovare, una domanda, si cercava sull'enciclopedia. Questo è un ricordo che io ho dell'infanzia, avevamo diverse enciclopedie, per cui tutti i canali televisivi, radiofonici, per poste, che potessero compensare in qualche modo un'istruzione che non era stata ricevuta, o comunque le persone che non avevano potuto frequentare la scuola in quei periodi lì, si andava a lavorare molto presto, a 13-14 anni si andava già a lavorare, per cui o potevi permetterti di andare a scuola, quindi finire le medie era già un lusso, no? Per dirvi. Però questo non è che volesse dire che chi non frequentava la scuola aveva comunque la necessità, la voglia di imparare, di apprendere, di migliorare se stesso, no? Perché questo è quello che fa la scuola, cioè aiuta e favorisce la crescita personale, no? Per poter trovare poi una posizione nella società. E tutti questi strumenti queste metodologie di formazione a distanza andavano a colmare appunto questo vuoto, e quindi c'era una forte richiesta, e avevano il loro il loro pubblico. Anche se era considerato una formazione di serie B, però andava a intercettare e a risolvere le esigenze di una gran parte della popolazione. Per cui storicamente vedete che la formazione a distanza, pur essendo una formazione non ben vista anche ai tempi, ha risolto e ha migliorato l'esistenza di molte persone. Bene. Concludo qui questo episodio, questo primo episodio dedicato alla storia della DAD e didattica e mezzi di comunicazione, e vi ricordo di condividere questo video o questo episodio se state ascoltando il podcast, di commentare, di mettere mi piace, di iscrivervi al podcast e al canale di YouTube e se avete voglia di raggiungermi, me e gli altri componenti del gruppo, potete iscrivervi al canale Telegram t.me/scuolaefficace. Ciao e alla prossima. È scuola efficace, è la scuola per chi vive la scuola. Ciao ciao!